e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Regina della pace, prega per noi. Madre della redenzione, prega per noi. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Diamo lettura al Santo Vangelo, prego.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano, dicendo: Costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Ed egli disse loro questa parabola. Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio, vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza, e io qui muoio di fame. Mi alzerò. Andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare. Mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: Tuo fratello è qui, e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo, ma egli rispose a suo padre: Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il padre: Figlio, tu sei sempre con me, e tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato.
Prego, la spiegazione.
Monsignore, vorrei soffermarmi su due brevi passaggi, due scelte di parole che fanno sia il figlio minore sia poi il figlio maggiore. Il figlio minore, nel momento in cui si trova nel bisogno e si rende conto di aver sbagliato, di aver peccato, dice: ho peccato verso il cielo e davanti a te. Quindi riconosce di aver sbagliato non solo nei confronti di un altro uomo, rimanendo nella logica della parabola, ma anche di aver sbagliato verso Dio. E trasponendo questo nella nostra vita, nel momento in cui noi pecchiamo, commettiamo un torto, sì, nei confronti del fratello, nei confronti di un altro uomo, ma anche nei confronti di Dio, e non solo quando trasgrediamo uno dei primi tre comandamenti, ma quando trasgrediamo la legge di Dio. Lo dicevamo in una delle catechesi, lo si diceva in una delle catechesi passate: qualsiasi trasgressione dei comandamenti, qualsiasi trasgressione della parola di Dio è prima di tutto una mancanza verso Dio e poi naturalmente anche verso l'uomo. E l'altro passaggio riguarda invece il figlio maggiore. Il figlio maggiore parla del proprio fratello non come fratello, ma dice al padre: questo tuo figlio. Quindi in qualche modo viene meno la relazione naturale tra fratello e fratello, e il fratello maggiore riconosce il suo fratello minore non più come fratello, ma come quasi un corpo estraneo. E invece il padre lo riporta sulla giusta via perché gli risponde: questo tuo fratello. Ecco, questo episodio mi ricorda un po' quello che succede nella Genesi, quando subito dopo il peccato originale, Adamo si riferisce alla donna non più come aveva fatto subito prima, dicendo: questa donna è carne dalla mia carne e osso dalle mie ossa, ma è qualcuno, è un estraneo che tu, Dio, mi hai messo accanto. Quindi nel momento in cui si pecca, nel momento in cui si trasgredisce, si esce fuori dalla legge di Dio, si rompono le relazioni, si rompe la relazione che ci lega a ogni altro fratello, perché non essendo più in relazione con Dio, con il Padre, non possiamo più essere in relazione con i fratelli. E quindi chiedo, dato che oggi si parla di fratellanza universale, di pace universale, ma è possibile mantenere uno qualsiasi di questi rapporti con l'altro uomo se manca una visione trascendentale che ci leghi prima di tutto a Dio, al Padre?
Ma ancora prima della visione trascendentale, chi è l'uomo? Dopo il peccato, chi è l'uomo? È un uomo che si è snaturato quasi, no? E quindi prima deve trovare la sua verità e poi può costruire la fratellanza. Perché se siamo senza verità di natura, e senza verità di creazione, senza verità di redenzione, su che cosa fondiamo noi la fratellanza? Sulla natura di peccato, no? Sulla natura di vizio. E il vizio cosa fa? Il vizio non riconosce l'altro come fratello. La schiavitù nel mondo, che cos'è? Quanta schiavitù c'è oggi nel mondo? Ogni livello. Perché c'è la schiavitù? Perché la natura corrotta non riconosce l'altra natura come sua natura. Questo è il problema. Salvo, che dite voi di questa parabola?
Monsignore, pensando alla natura corrotta e alla natura ricreata con la grazia, noto che nella parabola c'è questa trasformazione e la metto in relazione con l'abbandono della fede da parte di molti cristiani, in quanto chi ha conosciuto Cristo, chi è stato battezzato, chi si è alimentato della ricchezza, della verità e della grazia che viene da Cristo, se ne va dalla Chiesa con le tasche piene, convinto di poter affrontare un viaggio infinito per il mare del mondo che è pericoloso, molto pericoloso. E però poi torna a mani vuote come il figlio prodigo, se torna. Perché quello che temo è che se ci si allontana troppo, si rischia anche di non tornare. Quindi mi chiedo come si fa a vincere questa falsa illusione di possedere già la beatitudine in terra, quando invece è una conquista che va fatta giorno per giorno.
Cerchiamo di elevare un pochetto il discorso. Partiamo dai primi due versetti. Cosa c'è scritto nei primi due versetti? Che Gesù accoglie i peccatori, mangia con loro e scribi e farisei mormorano. Che significa questo? Che Cristo, venuto perché mandato dal Padre a ridare all'uomo la sua dignità attraverso il perdono, la riconciliazione e anche poi la via della fede e del battesimo, no? Viene criticato dagli uomini. Si mormora contro di lui. Lui deve lasciare l'uomo così come esso è. C'è una stabilità nella religione ebraica. Il fariseo è il santo e tutti gli altri sono peccatori. E lui questa relazione non la può smontare. Ecco perché si mormora. Non si vuole che il peccatore si possa convertire. Non si vuole che Cristo accolga i peccatori e dia loro la speranza. Questo è un problema grave per noi, no? Non volere che l'altro entri, ecco, nell'amore del padre, perché tu non vuoi che il padre ami i suoi figli. E questo è il grave problema che abbiamo in questa parabola. Cioè i farisei non vogliono che Dio ami l'uomo. E questo è gravissimo. Non si può non volere che Dio ami l'uomo. Che Dio l'ha creato per amore, lo ama di un amore eterno, ha mandato il figlio suo per la salvezza dell'uomo. Ora perché non volere che Dio ami l'uomo? Su che fondamento noi costruiamo questa nostra volontà? E qui io non voglio che tu Dio ami l'uomo. Io non voglio, fratello maggiore, che tuo padre accolga il figlio minore. Se n'è andato, basta. Chiuso la relazione, non va accolto. Vedi che pensieri che abbiamo. Ora, su questi pensieri possiamo fondare noi la fratellanza universale? Non la possiamo fondare. Perché noi abbiamo pensieri di natura corrotta, non abbiamo il pensiero di Cristo. Ora, la fratellanza universale la possiamo fondare sul pensiero di Cristo, però qui occorre la conversione. È chiaro, Salvo? E quindi questo è un problema serio che c'è in questa parabola. Cioè, vedi, questo uomo dice a Dio, tu non puoi amare i tuoi figli. E questo è gravissimo, no? Michele, non mi pare che questo è gravissimo.
Sì, era proprio un dubbio che mi era venuto leggendo la lettura di oggi. E infatti pensavo proprio questa cosa, no? Che Gesù con la sua parola attira a sé i peccatori, ma poi attira anche la critica di coloro che invece avrebbero dovuto riconoscere lui in Messia perché avevano studiato. E purtroppo non è che oggi le cose siano migliorate. Ma oggi abbiamo anche il Vangelo, allora non lo avevano. E quindi vedo appunto, anche per esperienze vissute personalmente, che è una cosa che proprio sfugge a ogni mio tentativo di comprensione logica. Questo fatto che chi dovrebbe, come dire, portare tutti al Vangelo, invece, si pone in una posizione di critica verso chi lo fa realmente. L'avete appena spiegato, quindi a me basta come diciamo, risposta esaustiva. E vorrei però ritornare un attimo sulla questione del dialogo con i due fratelli, no? E vedo che questo padre nel Vangelo non è che sia stato molto fortunato con i figli, perché Uno è dissoluto, l'altro è avido. Eppure lui li ama entrambi più di se stesso, perché nei dialoghi è solo parole d'amore. Quindi vorrei fare questa domanda: è questa la santità alla quale deve aspirare un genitore?
Vedi, l'amore di Dio è un amore universale e lui attende per farci grazia e attende per perdonarci. Però vorrei dire una cosa, no, su quello che tu hai detto, ed è questo. Vedi, al di là se Gesù è il Messia, il Cristo di Dio o qualsiasi altra persona, nella scrittura tutti gli uomini che Dio manda, tutti i profeti, Dio li manda sempre per chiamare i peccatori. È chiaro? E quindi qui non c'è, diciamo, una mormorazione contro Cristo, c'è, diciamo, una negazione totale della scrittura. Perché tutti i profeti cosa vogliono? La conversione dell'uomo. Questo vuole il Signore, che l'uomo si converta. Ora, se il Padre vuole che tu ti converta, perché tu mormori contro di me che vado a cercare i peccatori, anzi perché i peccatori vengono e chiedono di essere perdonati? E qui c'è, diciamo, la negazione di tutta la scrittura, non diciamo, ecco, la negazione di Cristo, perché Cristo potrebbe essere anche non Cristo, potrebbe essere anche un uomo di Dio. Però l'uomo di Dio cosa fa? Cerca i peccatori, li accoglie. E il peccatore è l'umanità che è peccatore o peccatrice. Ora, se tu escludi il peccatore dall'amore di Dio, che cosa fai? Condanna l'umanità alla morte eterna. E questo è uno dei problemi seri che pone la parabola. Cioè, tu uomo vuoi che il padre non ami i suoi figli, che il padre non li cerchi, che il figlio non muoia in croce, che il figlio non faccia nulla per la loro salvezza, perché loro devono essere dannati e che tu l'hai deciso. Questo è un problema serio, molto serio. Don architetto, voi che dite di questo?
Signore, veramente pone molti interrogativi questo brano stasera, è veramente molto forte. C'erano due aspetti che vi chiedo di approfondire. Uno è una domanda un po' paradossale, la mia, no? Sembrerebbe quasi che la partenza del giovane sia necessaria. Perché il figlio grande sta col padre e non lo comprende, non comprende il grande amore che lui ha. Il figlio piccolo, per capire l'amore del padre, deve soffrire, deve passare attraverso la grande sofferenza. Quindi questo passaggio della partenza. E poi l'altra cosa che mi fa pensare è proprio l'amore del padre, no? Di cui voi ci state parlando. Il padre ama di un cuore infinitamente grande, quindi noi riusciamo ad amare con un cuore così grande, visto che siamo limitati e umani. Allora come entrare, nel cuore del padre e capirlo e comprenderlo?
Vedi, la risposta ce la dà San Paolo nella lettera ai Romani. Noi possiamo amare Dio con un cuore immenso. Perché dice San Paolo, l'amore di Dio Padre è stato riversato nei vostri cuori per mezzo dello Spirito Santo. È il Padre che ci dona il suo amore perché noi lo amiamo nello Spirito Santo, attraverso la grazia di Cristo. E quindi noi nel battesimo, divenendo partecipi della natura divina, abbiamo questa grande, grande, grande grazia che il Signore ci ha fatto. Ora, se tu sei partecipe della natura divina, puoi amare come ama la natura divina. Oggi che cosa celebriamo noi in questo giorno? L'annunciazione, ecco, dell'angelo alla Vergine Maria. Chi è la Vergine Maria? Ecco lei chiamato il Signore di un amore così alto, così puro, così intenso, da superare tutto l'amore degli angeli e dei santi. C'è riuscita la Vergine Maria. Questa è la sua bellezza. E il Padre ha riversato su di lei la sua luce, la sua grazia, la sua verità, la sua giustizia, il suo amore, il suo perdono, tutto. Ha messo in lei e lei ha risposto a questo amore. Poi dobbiamo separare la storia dalla necessità. Noi non necessariamente dobbiamo passare attraverso il peccato per comprendere l'amore. Altrimenti noi saremmo condannati a peccare, no? Quindi non c'è necessità. È la natura che è stata tentata e che si lascia tentare. Il figlio minore si è lasciato tentare, no? E quindi voleva vivere senza il padre. D'altronde la prima tentazione di Cristo qual è? Se tu sei figlio di Dio, renditi autonomo, no? Hai bisogno del padre per caso. Sei figlio di Dio, quindi fai il figlio di Dio, fai queste pietre diventano pane, fatta una vita tua, chiaro, no? Questa è stata la prima tentazione. Però la cosa più bella che c'è in questa parabola è la grazia di Dio che muove la storia. Perché su questo nessuno pensa, no? Quando noi stiamo bene, ci dimentichiamo che Dio esiste. Allora cosa fa il Signore? Smuove la storia e tu cominci a dubitare di te stesso e ti puoi convertire attraverso, diciamo, questo terremoto che avviene nella storia. Vi faccio un esempio. I figli di Israele stavano bene in Egitto. Avevano una terra fertile, si moltiplicavano, mai sarebbero usciti dall'Egitto. E cioè cosa fa? Smuove la storia, mette un terremoto politico, è chiaro, loro si sentono oppressi e cominciano a gridare al Signore. E il Signore scende. Adesso c'è questa tremenda carestia, lui va a pascolare i porci, non gli danno da mangiare, allora lui pensa a suo padre. Ecco la storia come grazia di Dio, che noi non riusciamo ancora a capire quanto è grande la storia per la nostra salvezza. Non riusciamo a capirla ancora, che il Signore smuove la storia. Ornella, che pensate voi?
Monsignore, io stavo pensando al desiderio di Cristo che è la conversione dell'uomo e se non ricordo male era San Paolo che diceva che Cristo non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva. E poi pensavo anche che Cristo, per il suo grande amore per noi, si è fatto proprio causa di giustificazione presso il Padre per noi. Mi chiedo, ma noi per i fratelli possiamo diventare in qualche modo causa di conversione, visto che la conversione è necessaria?
Tu sei la via, sei non sacramento di salvezza in Cristo, no? Tu sei la via della salvezza dell'uomo. Tu non sei neutro alla salvezza dell'uomo, sei essenziale per la salvezza dell'uomo, che la salvezza passa attraverso di te, perché tu sei il corpo di Cristo e come corpo di Cristo tu sei lo strumento della salvezza. Per cui se tu non operi salvezza in questo mondo, tu sei membro morto del corpo di Cristo. Perché qual è, diciamo, la missione dei tralci e dei tralci legati alla vita? Quello di produrre molto frutto. E qual è il frutto? Portare il discepolo a Cristo, portare il nuovo membro al suo corpo. Don Petito.
Bell'invito che fate. Io, dato che stasera state dicendo con tante sfaccettature quanto è bello il cristiano, quando è obbediente e legato al proprio Dio. Però non ci rendiamo conto. E in primis io, che una volta, quando eravamo io e voi, e c'era un bisognoso, o meglio, più bisognosi di varie specie, disse: la facciamo una preghiera? La facciamo. E poi mi diceste: tu sei la provvidenza di Dio per queste persone. E io rimasi interdetto perché la provvidenza di Dio è qualcosa di sconfinato. Ed essere legato in questo modo pieno alla provvidenza. Allora vi chiedo, a distanza di qualche tempo, me la rinfrescate questa grandezza del cristiano come provvidenza dell'uomo sulla terra?
Prima di tutto, che cos'è la provvidenza? Se noi non sappiamo che cos'è la provvidenza, possiamo parlare male. La provvidenza è la cura che Dio ha affinché ogni creatura raggiunga il suo fine per cui è stata creata. Per cui Dio cosa provvede? Anche tu possa andare in paradiso. Perché il fine tuo è la beatitudine eterna. E quindi se tu vuoi essere provvidenza di Dio, devi essere strumento affinché attraverso di te un altro uomo raggiunga la vita eterna. Però è provvidenza di Dio anche che tu possa vivere una vita secondo la tua natura, umana, di anima, di corpo e di spirito. E quindi anche qui un aiuto molto volte materiale o anche spirituale è necessario perché l'uomo torna ad essere uomo e conserva la provvidenza di Dio. No, cosa fa la provvidenza di Dio? Smuove la creazione, è chiaro, non fa venire questa grande, diciamo, carestia perché? Perché il figlio prodigo si scopra misero, povero, nudo, inutile, maltrattato, schiavizzato, e posso dire: beh, nella casa del mio padre no, queste cose non si fanno perché mio padre è un giusto. È chiaro, no? Mio padre non sfrutta l'uomo, non sfrutta gli operai, mio padre non fa male al prossimo, mio padre tratta tutti bene, nella casa di mio padre tutti hanno un pezzo di pane, quindi andrò, mi presenterò come un salariato e a lui mi tratterà bene. Comprendi dove è la provvidenza di Dio? Che grande sai la provvidenza. Tutta la nostra storia è provvidenza di Dio, solamente che non riusciamo a vedere il Signore che ci sta parlando. Non riusciamo a vederlo. Anche ai nostri giorni ci sta parlando il Signore, ma non riusciamo a vederlo. È chiaro? E quindi sciupiamo la sua provvidenza. Asciugare. Prego, salvo, dite voi.
Sì, Monsignore, riflettevo su questo in quanto la parabola viene detta del Padre misericordioso. E questa parabola osservavo nel Vangelo, leggendolo prima che ci vedessimo, che segue quella della pecorella smarrita e della moneta perduta, in cui si dice chiaramente che la gioia per diciamo, il ritrovamento è una gioia che viene dalla conversione. Quindi questo padre misericordioso che corre incontro al figlio non gioisce solo perché lui torna a casa, ma perché torna a casa col cuore contrito, torna a casa con la voglia di essere rifatto nuovo. Quindi questa penso che sia una cosa importante perché oggi noi mi sembra che tendiamo un po' al sentimentalismo. Sì, tornate in chiesa, tornate. Però non per convertirvi, ma per restare per come siete. Questa non mi sembra che sia misericordia, o almeno così, ecco, comprendo.
Lo vedi, il perdono è dato nella conversione. Senza conversione non c'è perdono. E quindi noi ci dobbiamo convertire per essere perdonati. È chiaro? Cosa dice il profeta Ezechiele? Se tu torni a me, io tornerò a te. È chiaro, no? Tu torni a me, ti converti, io torno a te. Dice, ma io ero convertito ieri. No, tu devi essere convertito oggi, perché la conversione di ieri non serve. serve la conversione di oggi. Ma tu dici, io ero sconvertito ieri, mi sono convertito oggi, allora questa conversione oggi vale, che tu sei convertito. E se riguarda il momento in cui tu sei convertito o non sei convertito? Ieri poteva essere pure convertito. Questi farisei che non hanno voluto accettare, cioè che tu ieri potevi essere anche santo e oggi un grande peccatore. Il pubblicano ieri era un grande peccatore e oggi un grande santo. Mentre loro avevano stabilizzato le cose, no? È chiaro. Tu sei stato santo ieri, sei santo sempre. Tu sei stato peccatore ieri, sei peccatore sempre. E questa è la lotta che c'è nel Vangelo. Questa non possibilità che tu ti possa convertire. Questo era lo stile dei farisei. Tu non ti puoi convertire, basta, sei escluso dalla misericordia. Il Padre non ti può amare. È questo che non va, comprendi in questo, diciamo, nostra mentalità. Ditornella.
Monsignore, lei prima ha detto che la provvidenza di Dio ha permesso al figliol prodigo di vedere in quale condizione di miseria era caduto e quindi di tornare al padre. A volte capita che ci sono persone che si rendono conto del loro peccato, ma lo sentono così pesante da non sentirsi degni di chiedere perdono. Ma perché succede questo?
Perché non sono aiutati, bisogna aiutarli. Noi lasciamo solo l'uomo. Che Gesù cosa fa? Aiuta l'uomo. Non vede perché narra la parabola? Per dirti che qualsiasi cosa tu abbia fatto, puoi tornare alla casa del Padre, che lui ti accoglie. Cosa sta facendo Gesù questa sera? Ci sta aiutando a capire questo grande mistero, che il Padre è pronto a perdonarci. Ma se nessuno predica queste cose, l'uomo è abbandonato a se stesso. Ecco la provvidenza. Non c'è la provvidenza tua, perché tu non aiuti l'altro a camminare verso Dio. Comprendi? Vedi, quando l'altro si incontra, ha bisogno sempre di essere aiutato. Che se tu non lo aiuti, l'altro chissà cosa pensa di Dio. Se poi tu non solo non l'aiuti, ma lo allontani con le tue prediche, comprendi, no? Parlo di prediche in senso generale, comprendi? Perché anche il cristiano può fare una predica, diciamo, spropositata, l'altro si spaventa, dice, ma che faccio? Comprendi, no? Allora noi dobbiamo aiutare l'altro a ritrovare il padre, come il padre aiuta il figlio maggiore a trovare il figlio minore, anche se lui non vuole, ma il padre lo sta aiutando. Ti manca l'aiuto molte volte, l'altro è solo. Dite, Michele.
Un passaggio che mi sfugge in tutto questo, e cioè, parlando umanamente, un padre che ama i propri figli, li conosce bene, fa di tutto per evitare che sbaglino. Perché il padre alla richiesta del figlio piccolo acconsente senza dire una sola parola? Perché gli deve far fare questa esperienza e non avvisarlo su quello che può succedere?
Perché vedi, il Padre ti ha creato con volontà e tu puoi scegliere. Il Signore ti ha avvisato, chiaro no? Ad Adamo cosa ha detto? Se ne mangi muori. Poi l'ha lasciato nel giardino, chiaro no? E appena lui si è allontanato dal giardino è successo, diciamo, quello che è successo. Il Signore poteva pure di impedire, no, non l'ha impedito perché lui non può impedire che tu voglia una cosa. Perché se no non saresti uomo, lui ti lascia profondamente uomo. Ed è talmente vera la volontà dell'uomo che tu puoi andare anche all'inferno e lui ti lascia andare all'inferno. Ti dona tutte le grazie possibili che tu ti converti, ma se tu non vuoi, lui non può fare nulla, non ti può salvare senza la tua volontà. Ti può inondare di grazia, ti può, diciamo, immergere nella grazia dalla mattina alla sera, però se tu non vuoi, basta. Questo è il problema dell'uomo, è la tremenda responsabilità che ha un uomo. perché Dio non può coartare la tua volontà, non la può schiavizzare, non la può mettere a guinzaglio. Questo che non abbiamo capito noi, no? Che noi possiamo fare tutto il male possibile e immaginabile. Possiamo anche rovinare la terra, la possiamo ridurre in frantumi attraverso la nostra volontà. E Dio non lo può impedire, perché ti lascia profondamente uomo sempre. Questo è il tremendo, diciamo, mistero che avvolge l'uomo. Poi però tu sai che le conseguenze ce le prendiamo noi. Le conseguenze poi sono disastrose, no? Chiaro che un uomo solo può rovinare tutta la terra oggi, se ha le possibilità. Però le conseguenze poi le abbiamo tutti, perché siamo un corpo solo. Francesco, dite voi.
Signore, quindi torniamo sempre al discorso della mediazione, no? Ecco, quando dico, uso la parola Chiesa, intendo tutti noi, non come istituzione, tra virgolette. Ecco, se noi non mediamo, secondo verità, che parola di Dio può arrivare alle altre persone? Però, come ci spiegavate prima, se noi che siamo Chiesa non siamo pieni dello Spirito Santo, questa mediazione giusta, secondo giustizia, non riusciamo a vederla neanche e quindi non riusciamo a passarla al fratello. E quindi sembra, come dire, il cane che si morde la coda in questo modo.
No, noi dobbiamo avere la convinzione nello Spirito Santo che siamo via di salvezza per il mondo intero, ognuno di noi. Non è salvezza per una persona, per il mondo intero. Però solo se siamo in Cristo e viviamo con Lui e per Lui. Se non siamo e nessuno ce lo dice, non possiamo essere provvidenza per il fratello. Torniamo al concetto di provvidenza. Se io non sono in Cristo, non posso essere provvidenza per voi. Non vi posso aiutare ad entrare nella verità, a raggiungere la vita eterna, che non sono in Cristo. Senza di me, di Gesù, non potete fare nulla. Quindi dobbiamo essere in Cristo, vivere per Cristo e con Cristo, e allora noi possiamo essere via per la salvezza dei fratelli, come Cristo è via per la salvezza nostra. Però non in lui, però lui era nel Padre e nello Spirito Santo, vedi, non era da solo. Noi in lui siamo con il Padre e con lo Spirito Santo e possiamo operare la salvezza. Però qui occorre che noi ci cominciamo, che se noi non ci cominciamo non facciamo nulla. Il convincimento nello Spirito è necessario. Io sono causa di salvezza per i fratelli. Non solo, sono causa di perdizione. Perché o sei causa di salvezza o sei causa di perdizione, non hai una neutralità. Dici io sono neutro? No, o sei causa di salvezza o di perdizione. Neutralità non c'è. Perché tu non puoi stare in una posizione, diciamo, o sei, diciamo, con Cristo o contro di Cristo. È chiaro che se non sei con Cristo non puoi essere per Cristo, sei contro di Cristo. Generalmente. Puoi essere per Cristo in modo incipiente, in modo imperfetto, però sei sempre per Cristo, ma mai neutrale. Francesco da Padova, che cosa dice?
Monsignore, solo un'osservazione per tornare al discorso sul rapporto tra quanto Dio ci concede la grazia e quanto però poi ci deve essere un'opera, un movimento, diciamo, da parte nostra, no? Nella parabola si dice che il padre vede arrivare il figlio quando era ancora lontano, quindi c'è, diciamo, una tensione del padre verso il figlio, c'è un padre che fa di tutto perché il figlio ritorni e lo aspetta, però poi ci deve essere sempre questo movimento, questa decisione del figlio, perché se no finiamo per predicare quello che si predica oggi, che il padre viene a pescarci dovunque ci troviamo e siamo salvi dovunque ci troviamo in qualsiasi cosa facciamo.
No, questo non è concepibile, questo, no. Ti ho detto che l'uomo è volontà anche contraria a Dio. e può rovinare il mondo, può distruggere Cristo, può distruggere la Chiesa. Però occorre sempre che tu torni pentito attraverso le vie che il Signore ti indica. Le vie sono molte, capito? No? Molte volte e in diversi modi il Signore ti indica la via, però tu la devi percorrere, devi tornare a Lui, tornate. Se tu non torni, Lui non ti può perdonare. Occorre la tua volontà. È chiaro? Dite salvo.
Signore, mi dà lo spunto per fare una riflessione che, contrariamente a quanto alcuni pensano, la conversione non è un regalo che noi facciamo a Dio per sottomissione, ma è un regalo che Lui fa a noi per riportarci nella verità. E questo a volte avviene anche attraverso la drammaticità degli eventi della storia che si presenta come provvidenza, come ci spiegava prima, però sempre in vista di una nostra verità, di una nostra adesione alla nostra missione, alla nostra vocazione. Quindi non è una conversione come atto di sottomissione cieco nei confronti del Signore, ma appunto ritrovare noi stessi, perché il figlio che si converte ritrova se stesso.
No, la conversione è ritornare nella relazione giusta con Dio e con i fratelli. Questa è la conversione. E ci si converte alla parola del Signore. Come la sconversione, diciamola così, è uscire dalla parola di Dio, così la conversione è ritornare nella parola di Dio, che lì è la conversione. Se abiti nella parola, se sei fuori dalla parola, non sei con Dio. Perché non sei nella verità di Dio, di te stesso e dei fratelli. Don Petito, voi che dite?
Io dico che in queste vostre ultime risposte mi avete fatto venire in mente il profeta Giona. E vi chiedo, poiché lui, quando fu mandato per salvare la città, non voleva. Ecco, quello che voi rimproverate a chi ha il pensiero del fariseo, cioè che non vuole che la provvidenza, questa grazia di Dio, la salvezza, la redenzione accolga e vada sul fratello. Ora vi chiedo, ma è stato quella provvidenza che sconvolge la storia a fare ritornare Giona nell'obbedienza al comando di Dio.
È stata la storia ed è stato nuovamente il comando del Signore. È chiaro, no? La storia lo ha riportato indietro, la storia, lo scombussolamento del cielo e della terra l'ha portato indietro. Però nuovamente ci fu il comando di andare a Nineve a predicare. Chiaro? Perché tu vai sempre per comando, non vai per tua volontà. Perché tu devi dire ciò che il Signore ti dice di dire e dove il Signore ti manda per dire le cose. E quindi lì c'è stata la storia che ha scombussolato la vita di Giona, tanto è vero che lui fu gettato in mare. Però poi ci fu il Signore che nuovamente lo mandò. E dopo aver predicato, lui cosa fa? Si rammarica perché la città si era convertita. Si rammarica, piange perché non voleva. Comprende dov'è, diciamo, il dramma di Giona. Ed è il dramma molto alto anche dell'uomo che vuole la morte dell'altro perché lui non vuole che si converta. Quante volte noi desideriamo la morte dell'altro anziché desiderare la vita dell'altro? Questo siamo noi, no? E quindi noi stiamo costruendo una fratellanza di morte, ma non di vita. Una fratellanza di divisione, ma non di unione. Una fratellanza di tenebre, non di luce. Questo è il rischio nostro. E siamo gli uni contro gli altri. Perché la guerra non è solamente quella che si combatte con le armi, con i cannoni. Ci sono mille altre guerre che noi stiamo combattendo oggi. E ve l'ho detto già, c'è una guerra contro Cristo e contro Dio che è tremenda. Perché si vuole uccidere Cristo e uccidere Dio, perché i farisei non vogliono che il padre ami i figli, no? Noi non vogliamo che Dio esista e che Cristo esista, che lo Spirito Santo esista. Questa è la tragedia più grande dei nostri tempi ed è questa la guerra più tremenda che si sta combattendo. E noi cristiani, ecco, soccombiamo, non abbiamo neanche il coraggio di dire che Cristo esiste più. Basta. Comprendete, Don Francesco?
Comprendo, ma scusate se non obietto, vi incalzo con un'altra piccola domanda. Ma allora siamo degli esseri irragionevoli quando facciamo la distinzione della salvezza? Mi spiego meglio. Se io non voglio la salvezza vostra, come posso pretendere che il Signore salvi solo me? Solo un essere irragionevole fa questo ragionamento.
Questo lo fate voi, questo ragionamento. Gli altri non fanno questo ragionamento. Gli altri non hanno più ragionamento di salvezza. Ormai l'uomo è senza verità. Ma su questo è necessaria un'altra catechesi, quindi chiudiamo. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Regina della pace, prega per noi. Madre della redenzione, prega per noi. In nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.